10.08, sfumiamo la musica, rientriamo in diretta sui 105.250 di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Angelo Ferrari, un giornalista col quale vorremmo fare una panoramica dei conflitti in corso nel continente africano, ma a partire dalla situazione dello Stato del Sudan, dove c'è stato un golpe militare il 25 ottobre scorso, e dal momento dal quale si susseguono scontri tra fazioni contrapposte, dando vita a un conflitto interno molto sanguinoso. Prima di dare la parola ad Angelo, però, ricordiamo i contatti di Radio Blackout, il 346-6673-263 per interagire con la diretta di oggi. Buongiorno Angelo, benvenuto.
Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Bene, per introdurre l'argomento cominciamo quindi con un'analisi di quanto sta succedendo in Sudan. A te la parola.
Ma il Sudan è stato, con la cacciata di al-Bashir, il dittatore che ha governato il paese con pugni di ferro per lunghi anni, e sappiamo anche incriminato dalla Corte internazionale, dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità, genocidio, per tutto ciò che ha fatto in Darfur, in Sud Sudan e in altre parti del paese. Quella rivoluzione aveva un significato, partita paradossalmente dall'aumento del prezzo del pane, cioè è stato quello che ha scatenato la rabbia della gente, e man mano che è cresciuta quella protesta, quelle manifestazioni, man mano che sono cresciute e represse inizialmente con la forza dall'esercito e dalla polizia, stava diventando un simbolo per tutta l'Africa, cioè dire che la rivolta pacifica popolare poteva riuscire a cacciare un dittatore così forte e così sanguinario. Col passare del tempo questa cosa non si è verificata, nel senso che c'è stato un periodo di transizione con un governo fatto di civili e di militari, con un accordo tacito ma anche sostanziale sulla modalità di portare avanti il paese. Poi tutto è precipitato con il colpo di Stato dell'ottobre dell'anno scorso, quando i militari hanno deciso di riprendere in mano le redini del paese e di tornare, diciamo, al passato, ecco, per semplificare. Questo è un aspetto molto importante, perché anche lì con questo colpo di Stato è naufragata non solo la speranza di un popolo, quello sudanese, ma è naufragata un po' la speranza anche di molti altri popoli africani, che si debbono confrontare tutti i giorni e tutti con dittatori, con presidenti, io li chiamo presidenti eterni, gerontocrati del potere, che sono lì da decenni e che non fanno nulla per le popolazioni. Questo è un dato molto importante e molto interessante. Il Sudan, un paese musulmano dove a un certo punto delle manifestazioni della rivoluzione, chiamiamola così, di Khartoum, il simbolo ne è diventato una donna, e anche questo è un aspetto molto interessante, ma ciò è naufragato con la presa del potere dei militari, che non ci stavano a negoziare un riequilibrio anche economico del paese, cioè a dire che i militari con al-Bashir avevano grandi privilegi dal punto di vista economico, ottenevano le redini di molte industrie, di molti comparti economici, che hanno deciso di non lasciare, quindi privilegi che hanno dovuto, usiamo questa parola brutta per un colpo di Stato, difendere appunto attraverso una presa con le armi del potere.
Sì, grazie per questa panoramica. Tra l'altro, quanto succede in Sudan ha anche degli effetti sull'area. Citavi tu prima il Darfur, che è sicuramente un caso da approfondire, ma anche il Sudan del Sud, e beh, non sono pochi anche i conflitti in corso nel continente africano. Mi viene in mente anche per esempio il caso della Libia, anche se più lontana, senza dimenticare anche la Somalia e quant'altro. Se puoi un po' farci una panoramica anche di quanto succede nel continente.
Ecco, per restare vicini al Sudan possiamo parlare del conflitto in Somalia, un conflitto che dura da oltre 30 anni, non si è mai risolto è sempre una guerra a bassa intensità, ora è una guerra tra il governo, diciamo così, che controlla parte del territorio, ma non tutto il territorio, e i terroristi di Al-Shabaab che invece insistono su un'altra parte e spesso ne hanno la padronanza del territorio attraverso la pressione delle persone. Ma anche qui bisogna ricordarsi un tema: Al-Shabaab è uno dei gruppi terroristici più feroci che ci sono in Africa, come altri, penso a Boko Haram in Nigeria, e gli stessi Al-Shabaab, con un nome molto, che inizialmente si chiamavano Al-Shabaab in Mozambico, nella parte del nord del Mozambico di Cabo Delgado. Comunque gli Al-Shabaab sono riusciti ad avere, diciamo così, il controllo di molta parte del territorio somalo anche grazie alla incapacità del governo di mettere in campo politiche economiche, sociali e di welfare tali da rassicurare la popolazione. Cioè, teniamo conto che buona parte della gente che vive in Somalia vive sotto la soglia di povertà, è soggetta a crisi e siccità e a insicurezza alimentare molto, molto forte, e questo con Al-Shabaab è riuscito a fare presa sulla popolazione. Perché? Perché semplicemente porta denaro. Non è che tutti i somali sono terroristi islamisti, ma semplicemente perché c'è qualcuno che gli dà da mangiare. Questo non vorrei semplificare troppo, però questo è un aspetto molto importante che riguarda anche altre parti dell'Africa. Penso al Sahel, il terrorismo che si sta sviluppando in quell'area, nonostante la presenza massiccia di forze militari occidentali, l'operazione Barkhane francese iniziata nel 2013, l'operazione Takuba iniziata di recente dell'Unione Europea, non riescono ad arginare l'espansione terroristica che si sta spostando sempre a sud, con l'obiettivo di arrivare, di toccare paesi che fino ad ora sono stati, diciamo così, tra virgolette, in pace, come il Benin, scendere nella Costa d'Avorio. I confini tra Mali, Burkina Faso e Costa d'Avorio sono diventati off limit per il terrorismo, e virgolette l'obiettivo è quello di prendersi il Golfo di Guinea, e sappiamo cosa significa avere il Golfo di Guinea sotto, diciamo così, il terrore islamista. E questo è un altro conflitto, altri conflitti che si stanno manifestando in Africa. Ma per tornare a quella parte dell'Africa occidentale dove c'è la Somalia, il Corno d'Africa, abbiamo visto il forte conflitto e i forti contrasti in Etiopia. Adesso si sta vivendo una tregua molto fragile, però i massacri, i morti e le discussioni sono state enormi. Chi ha ragione? È difficile dirlo, ed è sempre in Etiopia, per esempio, il conflitto scatenato da una voglia di ritorno alla divisione etnica ed in particolare al fatto che il Tigrai, i tigrini, che sono una minoranza nello Stato etiope rispetto agli Oromo, di cui è rappresentante il presidente attuale Abiy Ahmed, non ci stavano a non avere più il potere. Quindi conflitto molto complicato, difficile da comprendere, però tuttavia anche questo è un aspetto, così come sul Sudan, dove vi è un conflitto, una guerra civile che è nata dopo l'indipendenza sostanzialmente dal Sudan e che continua ancora ad oggi, magari con meno intensità, con più bassa intensità, ma sempre legata alla sete di potere di alcuni che impongono su molti il loro potere, e è un interesse di pochi che poi è riconducibile alle risorse del paese, come il petrolio.
Ecco, sì, proprio è una domanda sulle risorse, su un ipotetico, mi viene da dire, filo rosso che ci aiuti a comprendere, se esiste, che ci aiuti a comprendere i conflitti nel continente africano. Hai citato molti elementi fondamentali, come appunto le risorse di cui volevo chiederti delucidazioni ora, la presenza di gruppi militari e musulmani in particolare, alcuni affiliati all'ISIS, altri insomma di natura diversa. Comunque per quanto riguarda le risorse, ti sembra che siano, non so come dire, una sorta di, appunto, che possano costituire una sorta di filo rosso nell'area, nel momento in cui, tra l'altro, la situazione è dipinta anche all'esterno più come contesa territoriale tra etnie? Non so se è chiara la domanda.
Sì, no, la domanda è chiara. Quando io parlavo di etnie, non volevo dire che i conflitti sono esclusivamente la leva dei conflitti, che i conflitti sono etnici. Volevo dire che la leva, forse non mi sono espresso
male. Non intendevo che l'avessi detto tu.
No, certo, ma per esempio per quanto riguarda le risorse, un esempio classico, se possiamo dire, di conflitto che dura da 25 anni, non è mai stato risolto, è quello della Repubblica Democratica del Congo. La Repubblica Democratica del Congo, in molti l'hanno definita, dove si sono scatenate molte guerre, la prima guerra continentale africana, dove c'erano coinvolti 7 stati tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, ma se si vede questo paese è uno scandalo geologico, in molti lo definiscono così, c'è tutto quello che è possibile avere dal punto di vista delle risorse minerarie e delle materie prime, tutte quelle più importanti, cobalto, coltan, litio, rame, petrolio stesso, oro, eccetera, eccetera, eccetera. E tuttavia quel paese è sotto scacco proprio grazie a quelle risorse. Cioè le risorse, anziché essere una, diciamo così, risorsa, appunto, una risorsa che può essere usata, sfruttata e che può dare ricchezza e benessere alla popolazione, sono diventate il dramma e la iattura per quel paese. Una guerra che dura da 25 anni, se pensiamo solo al sud, al nord-est del paese, cioè parlo del Kivu, del sud Kivu, del nord Kivu e dell'Ituri, ci sono più di 114 gruppi armati attivi sul territorio, che fanno stragi, che controllano pezzi di territorio, e guarda caso tutti questi pezzi di territorio sono legati alle risorse, non certo a un territorio straordinariamente bello, peraltro ci sono stato parecchie volte, ma a un territorio sicuramente magnifico, ma un territorio ricco di risorse minerarie. Non a caso anche i paesi intorno, come l'Uganda per esempio e il Ruanda, sono diventati, il Ruanda in particolare, esportatori di coltan, ma il Ruanda non ha coltan, ce l'ha il vicino Congo. L'Uganda è diventato improvvisamente, dopo la guerra degli anni 90, inizio anni 2000, un esportatore di oro, ma poco oro, e lo trova dall'altra parte. Ecco, gli appetiti degli stati, gli appetiti dei gruppi armati che vengono utilizzati ad arte, spesso anche dalle multinazionali che su questi territori insistono, stanno facendo il dramma della popolazione che non trova una via di uscita e di scampo, costretta a fuggire, a scappare e a subire violenze inaudite.
E questo è un altro dei punti che volevamo toccare, ovvero il ruolo dei paesi cosiddetti occidentali. Ci chiedevamo, insomma, facendo un passo indietro, diciamo che è anche interessante analizzare i conflitti nel continente africano alla luce di quanto succede in Ucraina, proprio perché invece nell'area del continente, appunto, il conflitto è dato per scontato, di fatto fa parte dell'equilibrio della politica internazionale. Ci chiedevamo quale fosse e se esistesse il ruolo, anche dal punto di vista politico, interventista del cosiddetto Occidente, o se invece la partecipazione, diciamo, passa unicamente, come dicevi tu, dalle multinazionali che insistono sui territori.
Ma è evidente che le multinazionali fanno capo a degli stati, a dei paesi. Questo è un dato di fatto che è scontato. Io non azzarderei a dire che le multinazionali sono l'origine dei conflitti. Le origini dei conflitti sono altre cose e sono le bulimie di potere e di denaro che molti governanti hanno. Ma sicuramente l'Africa, dopo il periodo coloniale, dopo l'indipendenza, non ha trovato ancora, l'Africa in generale, in particolare l'Africa subsahariana, non ha trovato ancora delle vie in cui autodeterminarsi, vie politiche intendo. Ma lo vediamo in maniera molto plastica in quello che sta accadendo nel Sahel, dove e nel Mali in particolare, e in Burkina Faso, dove ci sono stati, a Burkina Faso a gennaio di quest'anno un colpo di Stato, in Mali l'anno scorso due colpi di Stato in pochi mesi, che hanno rovesciato il potere e hanno e si sono anche caratterizzati per una, come dire, antipatia e un contrasto alla Francia, un'antipatia antifrancese e anche occidentale, tant'è che l'operazione militare francese in Mali è terminata, cioè le relazioni con la, tra Francia e Mali si sono logorate a tal punto che i francesi hanno deciso di lasciare il paese. E guarda caso, immediatamente quel paese ha chiesto aiuto a un altro Stato, non occidentale questa volta, ma che è la Russia, attraverso i suoi mercenari, famigerati mercenari della Wagner, che insistono adesso in quel paese, sono presenti in forza. Ecco, questo dico che è un esempio plastico, perché io comprendo il sentimento antifrancese, antioccidentale, che sta crescendo enormemente in quella parte d'Africa, del Sahel, in Mali, in Burkina, nella Repubblica Centrafricana. Lo comprendo per svariate ragioni che derivano sia dal colonialismo, sia da un continuo, dalla continua incapacità della Francia di lasciare, come dire, che le decisioni su chi va a governare, chi comanda in quei paesi, sia presa dagli stessi paesi. Questo è un dato abbastanza significativo. Però la cosa che sorprende è che uno prende, cade dalla pentola alla brace, cioè dice no ai francesi, no ai coloni che ci hanno, esagero, oppresso, anche se vero in parte, e mettiamoci nelle mani dei russi o dei turchi o di altri paesi, perché da soli non ce la facciamo. Non so se vi ricordate la polemica che è anche nata in Italia intorno alla moneta coloniale, il franco CFA, che aveva questa caratteristica, appunto, oltre a essere la moneta coloniale, aveva la caratteristica che era garantito prima dal franco francese attraverso il tesoro francese e poi dall'euro sempre attraverso il tesoro francese, ma parte della valuta era conservata nella banca centrale francese. Allora vi fu tutta una polemica perché questi paesi dovessero abbandonare questa moneta che peraltro risultava essere molto stabile, cioè l'inflazione dei paesi in cui insisteva il franco CFA era molto bassa. Ma quando ci fu tutto questo dibattito, e quindi di cambio della moneta, gli stati dell'Africa occidentale, della comunità economica dell'Africa occidentale, anche lì hanno avuto la brillante idea, soprattutto la parte degli stati anglofoni che non hanno il franco CFA, di legare quella nuova moneta, cioè l'eco, allo yuan cinese. Quindi questo è un dato che ci deve far riflettere. Io non sono a favore dei francesi, a favore dei cinesi, a favore dei turchi, dei russi, non mi interessa questo ragionamento, mi interessa più il ragionamento di come i popoli, l'Africa, le istituzioni africane possano smarcarsi da una dipendenza che diventa anche ragione di conflitto. Questo è un dato che occorre sottolineare, perché altrimenti non si capisce quello che sta accadendo in quei paesi.
Sì, è piuttosto interessante l'ultima considerazione che fai, appunto, che diciamo che sorgente comune, almeno da quello che si percepisce dalle tue parole, nella maggior parte di questi conflitti, appunto, è una questione proprio di smarcarsi più o meno le dipendenze o storiche o diciamo postcoloniali o comunque in generale anche economiche. E insomma, l'hai espresso molto bene. Io avevo una ultimissima domanda invece: se e che tipo di ruolo ha invece l'Italia, tornando insomma al nostro paese di origine, in uno o tutti questi, diciamo, conflitti, cioè sia a livello militare, sia a livello economico, sia a livello di, diciamo, di interessi o di gestione, e se vogliamo anche dei flussi migratori che poi ne potrebbero o ne possono conseguire.
Ma l'Italia è un paese che aveva una sua, virgolette, sempre usiamo le virgolette, un suo prestigio internazionale con la Libia, che ha perso nel 2011 con la guerra a Gheddafi e con le conseguenze che stanno vedendo tutt'oggi, uno stato bicefalo che non riesce a fare uno straccio di elezioni o mettere insieme uno straccio di paese e di istituzioni. E l'Italia ha sostanzialmente abbandonato la Libia, poi adesso con la guerra in Ucraina ci lamentiamo perché arriva poco gas da quelle parti, però anche questo è un dato interessante, no? Fu una guerra del petrolio voluta dalla Francia, poi dagli Stati Uniti, eccetera, a cui l'Italia si è accodata anche in maniera un po' bislacca, non la voleva quella guerra, ha ragione peraltro, ma poi si è legata. Questo è dato. Ma l'Italia ora, gli interessi italiani in Africa sono principalmente concentrati nel Sahel e nel Corno d'Africa. E nel Sahel noi interveniamo in particolare in Niger, ma di recente, negli ultimi anni, abbiamo aperto ambasciate in Burkina Faso, abbiamo aperto ambasciate in Niger, appunto, in Mali e così via, quindi con un interesse forte nell'area del Sahel e in particolare nel Niger. Niger è un paese, tra l'altro, molto strano, uno dei paesi più poveri al mondo, dove le fortune dei governanti di quel paese sono state determinate dai traffici che passavano attraverso quel paese, e quando parlo di traffici intendo traffici di esseri umani, traffici di droga, traffici di armi, il riciclaggio di denaro sporco, insomma tutta una serie di cose che hanno fatto la fortuna dei governanti e non certo della popolazione. Il nostro interesse è quello, ma è un interesse troppo sbilanciato sull'intervento militare, a mio giudizio, nel senso che la parte di cooperazione allo sviluppo, cioè di rendere, per tornare a quello che dicevamo all'inizio, cioè che gli jihadisti giocano, cioè giocano e sfruttano e usano la povertà per tenere con sé le popolazioni, per avere proseliti. Teniamolo in conto questo aspetto. C'è troppo sbilanciamento, appunto, dicevo, tra l'aspetto militare dove e l'aspetto della cooperazione e dello sviluppo economico, cioè questo è il tema di fondo, cioè in queste aree anche il terrorismo non si consigue solo ed esclusivamente attraverso l'azione militare, ma soprattutto si sconfigge attraverso uno sviluppo che porti benessere. Certo, i tempi sono un po' più lunghi, ma stiamo vedendo in Sahel, per esempio, che nonostante le operazioni militari siano così importanti, il jihadismo non è sconfitto, non è arretrato, anzi, si è sviluppato, i tentacoli del jihadismo sono cresciuti, stanno crescendo, stanno andando sempre più a sud, perché la presunzione, così penso di non sbagliarmi, dell'Italia è quello di spostare più a sud.
Dovremmo essere di nuovo in linea con Angelo, ci senti?
Sì, eccomi qua. Ci sono,
perfetto.
La linea, non so perché.
Succede, no, problemi tecnici. No, stavi finendo considerazioni appunto su diciamo lo sbilanciamento tra, da un lato, l'investimento in termini militari e diciamo lo sbilanciamento rispetto alle prospettive di, se vogliamo, di cooperazione che si danno in un tempo, in una tempistica molto più lunga da quello che dicevi, che però a tuo avviso, insomma, sono a tuo avviso e non solo, credo, sono probabilmente alcuni possibili meccanismi di parziali soluzioni.
No, assolutamente sì, cioè se la sproporzione è talmente evidente, cioè stiamo parlando di 10 a 1, cioè 10 per l'aspetto militare e 1 per l'aspetto della cooperazione, ma così non si va avanti. Cioè questi stati hanno bisogno di tre cose fondamentali, anche i migranti hanno bisogno di tre cose fondamentali, educazione, sanità, formazione e lavoro. cioè, o costruisci uno Stato che ruota attorno a queste 3-4 cose, e allora puoi pensare che un giovane che decide, puoi pensare che un giovane non decida più di partire perché fa un percorso formativo, fa un percorso scolastico, ha degli sbocchi nel suo paese o nei paesi vicini, per carità, non è che bisogna adesso blindare i confini, assolutamente no, anche perché è impossibile blindarli, e tanto la gente, come stiamo vedendo, la gente si muove ugualmente, ma il tema è proprio quello, cioè il tema è proprio questo, cioè creare uno sviluppo, un welfare state in grado di soddisfare i bisogni delle popolazioni. Allora, se non si fa questo, è difficile fermare i flussi migratori. Puoi mettere tutti i militari del mondo, i migranti troveranno altre vie, non è possibile fermare questa cosa. Lo abbiamo visto, guardate l'Afghanistan. L'Afghanistan, sì, poi è altra cosa da sé, certamente, ma in Afghanistan a un certo punto hanno deciso di andarsene. In un battibaleno è crollato tutto, perché anche lì la percezione delle persone, come nel Sahel, e quindi anche un sentimento antifrancese crescente, anti-occidentale, cos'è? Venite qua, scaricate una valanga di armi, di uomini, eccetera, eccetera, e poi noi continuiamo a morire di fame. Che vantaggio ne ho io da tutto questo?
Sì, no, sicuramente, sicuramente il, insomma, l'interventismo occidentale ha sempre avuto quel segno lì, e in parte, come dicevi tu, anche invece un intervento più di tipo economico, mi verrebbe da dire. Poi in realtà, non so, secondo me insorgono anche diverse criticità dal fatto che siano paesi occidentali a portare quello che dicevi tu, quindi portare formazione, portare lavoro, portare un sistema economico dall'esterno, e che l'intervento anche da questo punto di vista abbia esiti unicamente positivi. Però vabbè, questo è un discorso lungo che non credo che, cioè, insomma, che sicuramente non possiamo affrontare in questo momento. Quindi in realtà, visto anche che sono le 10:38, noi, a meno che tu abbia insomma qualcosa da aggiungere in chiusura, ti ringrazieremo e saluteremo per questo per questo approfondimento molto ampio su quanto succede nel continente africano, e magari ci risentiremo più avanti per delle considerazioni più specifiche.
Assolutamente.
Bene, grazie a voi per l'invito a parlare di Africa nella vostra radio.
Grazie a te.
Grazie a te, buona giornata.
Buona giornata, grazie.
Ciao.